Mashup su Radio Ticino.
Su Radio Ticino c'è Mashup e Mashup vi parla di influencer, ma non quelli dell'ultimo minuto.
Ma
che,
no,
insomma,
ma
quelli troppo facili.
Ce ne
insomma.
Sono troppi anche, chi scegliere?
Sì, sì, sì.
Io non li conosco in realtà.
Ma
non...
nemmeno io più di tanto, però c'è cioè, la Ferragni di turno.
Sì, insomma, già tu, sentita nominare.
No, siamo caduti, cioè una volta erano al top e adesso insomma
ma
non
noi
vanno più. Noi in realtà
andiamo a cercare dove è nata l'influenza degli influencer,
sì.
Per così dire. So che per chi è un attento ascoltatore di Mashup potrebbe dire, ah, ne ha già parlato, perché ho già definito una volta,
sì,
Alexandra di Danimarca, che poi era diventata,
sì,
regina,
sì,
sposa lì nel Regno Unito, l'avevo definita la prima influencer, quella che zoppicava,
sì,
dopo il parto e tutte cominciavano a zoppicare,
giusto.
Però ho scoperto che prima di lei è venuta un'altra regina, la regina Vittoria, ecco, che dopo quella di Danimarca lì ha sposato il figlio, però già quindi la suocera, la regina Vittoria, aveva iniziato a fare l'influencer, perché praticamente lei ha regnato dal 1837 al 1901,
sì,
quindi abbastanza a lungo insomma, e era proprio in un periodo che i mezzi di comunicazione avevano un grande sviluppo e quindi,
sì,
quello che lei faceva, era la prima monarca ad avere così tanta visibilità. E quindi era amata e hanno cominciato a copiarla. Allora, una delle cose che lei ha lanciato, che ancora oggi facciamo, è l'abito da sposa bianco. Perché lei quando si è sposata ha deciso di vestirsi di bianco, mentre prima le signore indossavano il loro vestito migliore indipendentemente dal
colore. Certo.
Dopo che lei ha detto, boh, io lo faccio bianco, tutte sposiamoci in bianco.
Cavoli, l'influencer che dura ancora adesso, direi,
esatto,
sì, sì,
quindi
sì.
Proprio poi anche l'albero di Natale nel Regno Unito così non era di moda, perché è una cosa germanica. La nonna di Vittoria era di origine tedesca,
sì,
e quindi lei e il marito, anche di origine tedesca, il marito del nonno, vabbè, insomma,
sì, sì,
hanno importato nel Regno Unito gli alberi di Natale,
sì,
come li,
sì,
conosciamo,
sì.
Però loro ne facevano uno per ogni membro della famiglia su un tavolino, quindi avevano nove figli, più nonni, zii, c'era pieno di alberi di Natale,
però
la gente ha cominciato a fare l'albero di Natale anche da quelle parti.
Ma che roba!
Poi ha lanciato la Scozia come destinazione da visitare, perché lei amava la Scozia,
ha
fatto un tour lei e il marito in Scozia, e quindi tutti, la regina, sono in Scozia, andiamoci anche noi, seguiamo le orme dei regnanti. È diventata di moda la Scozia, addirittura loro poi hanno acquistato un castello.
Ah, ho capito, quindi Scozia Turismo ringrazia.
Esatto,
certo.
Ancora oggi si deve il turismo scozzese alla regina Vittoria. E poi qui, appunto, abbiamo detto, ha avuto nove figli.
Sì.
E dopo un po', allora, chi ha partorito lo sa, non è proprio una passeggiata, fa un po' male, no?
Certo.
È lì un'altra moda, a un certo punto, con i primi figli no, ma poi ha provato per il suo ottavo figlio, quindi,
sì,
verso la fine, a farsi dare del cloroformio.
Ah, ok,
ecco,
un po' per minimamente.
Per minimamente, così. E
attenuare.
Lei dice, dal suo diario, l'effetto fu calmante, tranquillizzante e delizioso oltre ogni misura.
Hai sentito la Vittoria.
E da lì, ecco, quindi anche il fatto del parto senza troppi dolori è diventato, tra virgolette, di moda ancora oggi.
Sì,
tante,
certo,
donne scelgono,
sì,
ma non scelgono più il cloroformio, per fortuna, perché non si può, non credo facesse, certo, benissimo comunque. Quindi ecco, diciamo che lei ha lanciato l'influencer,
influencer, davvero una bella storia quella della regina Vittoria.
E vai con le
Mashup,
pillole di Mashup.
E cari ascoltatori di Mashup, non si parla di leggende metropolitane, di bufale, di niente di tutto ciò in questo intervento, perché Matteo Vanetti ci dà solo dei fatti che ha verificato personalmente, e infatti li chiamiamo fattoni.
Eccolo qua, titolo: Verdi e la scaramanzia. Per paura della sfortuna, Verdi, mentre
il compositore
cambiò una parola nel libretto della Forza del Destino. Ironico, visto che poi l'opera è ancora oggi considerata sinonimo di sventura tra gli addetti lavori, però in qualche modo lì c'ha avuto
una parola.
L'imperatore giocatore. L'imperatore Claudio era così dipendente dal gioco d'azzardo da aver attrezzato la sua carrozza per scommettere anche in viaggio.
Oh mamma!
Un vero ludopatico imperiale su quattro ruote era diventato questo personaggio.
Se avesse avuto un telefonino faceva prima, era più semplice,
sì, sì.
Poteva sempre star lì attaccato a giocare.
E parliamo della torta gioiello, perché a un banchetto nuziale del 1529 servirono una torta gigante ripiena di gioielli distribuite a sorte tra gli invitati. Quindi c'era dentro per ognuno. Finalmente un dessert che vale, diciamo, la pena da mangiare fino all'ultima briciola. E diciamo la verità, è un motivo in più per rimanere fino alla fine di un matrimonio.
Ah, solo quello.
Sai che c'è sempre. Allora, scusa, ragazzi, devo andare perché il giorno dopo c'ho il turno di bucato. Mi dispiace.
Annunciate che avete nascosto dei gioielli nella torta nuziale. Però è molto carina come cosa. Finché lo sai, non che ti spacchi un dente, anche sì, se trovi una gemma preziosa, sì, ma ti spacchi un dente.
Il massimo che ti trovi è il, hai in mente,
quello
il, della torta
dei remagi di plastica. Sì. Poi
Hitchcock appariva nei suoi film solo perché inizialmente mancavano delle comparse. Quindi, insomma, non è
non voleva
come
essere
scroccone per farsi vedere ogni volta, okay, ma all'inizio, ma dopo è diventato un suo segno anche distintivo. Questi erano i fattori di quest'oggi a Mashup.
Mashup su Radio Ticino. Pillole di Mashup.
Eh sì, cari ascoltatori di Radio Ticino, ora ritorna il momento nel quale la scienza si sposa con la pazzia e la pazzia si risposa con la scienza, ovvero non i Nobel ma gli Ig Nobel, questi premi attribuiti un po' per scherzo, un po' per così anche,
ma sono ricerche vere, sono ricerche scientifiche vere, anche sì,
ogni anno, e andiamo a scoprire ogni volta uno diverso, perché scopriamo anche che a volte alcuni ricercatori trovano cose che possono sembrare stupide però hanno un senso.
Andiamo... sì, vediamo se per voi questo senso. Ha vinto l'Ig Nobel nel 2015 nella categoria fisiologia e entomologia, l'hanno messa assieme. Allora, sappiamo che il miele è buono, le api sono fondamentali per, anche per la nostra sopravvivenza sulla terra, eccetera, però quando ti punge un'ape un po' ti, cioè, non sei proprio contento, no?
No.
Ecco, allora, però di solito magari sotto il piede, se sei a piedi nudi o così, ma c'è un signore, uno scienziato, ricercatore Michael L. Smith della Cornell University, quindi andiamo in America, che si è chiesto una domanda abbastanza fondamentale.
Sentiamo.
No? Tipo, qual è il punto del corpo dove una puntura d'ape fa più male? Beh, è curiosa come domanda.
Sì, decisamente.
No? Allora dici, chiediamo un po' ai miei amici se vogliono farsi pungere. No, non fai una cosa così ai tuoi amici. Quindi cosa fai? Fai tutto da solo. No. Una ricerca tutta fatta da solo. Allora, per 38 giorni nel 2012 questo signor Smith si è fatto pungere apposta da api in 25 diverse parti del corpo.
Sì, vabbè, ma
e però attenzione, non è che faceva così a casaccio.
Per la scienza cosa non si fa,
Esatto, allora seguiva sempre un protocollo preciso. Allora, 5 punture al giorno, sì, tra le 9 e le 10 del mattino, per mantenere appunto le condizioni, cioè proprio scientifico,
certo, certo,
sempre uguale. Quindi ho fatto un calcolino, sono più o meno 190 punture.
Però,
ecco, si è fatto in 38 giorni.
Già una ti fa male, fai te.
Esatto, allora ogni zona del corpo, poi non finisce qui, veniva testata 3 volte. Cioè, perché magari un giorno dici sono più così così, testiamo 3 volte quella parte del corpo, e l'intensità del dolore veniva valutata su una scala da 1 a 10 usando, perché devi avere un riferimento,
sì,
la standard era sull'avambraccio, quindi quella lì era, insomma, da lì prendevi di più o meno, quindi da 1 a 10. Allora ha fatto la sua classifica, giustamente. Allora, indovinate un po' le zone meno dolorose. Allora, il cranio, perché si è fatto pungere anche in testa, vabbè. Poi la punta del dito medio del piede.
Ok.
Ecco. E la parte alta del braccio. Quindi se vi pungono lì, non fate tante
andate
storie.
Tranquilli.
Sì, non fate sceneggiate. Chissà, l'ha detto il signor Smith, che
sì,
insomma,
che le provate tutte.
È solo sul 2 o 3, insomma, su 10 quel dolore. Invece, se vi punge. Adesso vedete, al terzo posto delle peggiori. Io non posso farmi pungere lì come le signore anche.
Sì. Biribiri
al terzo posto, al secondo il labbro superiore, attenzione,
okay,
e al primo posto in assoluto, rullo di tamburi, la narice dentro. Ecco,
okay,
dentro,
cioè,
nel naso.
Si è
fatto pungere nel naso. Ha detto che
però, per la scienza, sai.
Era talmente intensa, no, lì nella narice, che era un'esperienza total body. Quindi
okay,
come se fosse coinvolto tutto il corpo. Ecco, e quindi lui comunque con questo ha vinto il premio. E grazie. Sapremo se se ti punge nella narice, se fai storia, non dico più niente.
Non respirate quando vedete.
Se invece vi punge, cos'era, sul dito medio del piede,
si può
cosa
fare.
Vuoi che sia?
Se lo dice il ricercatore, noi ci crediamo.
Mashup su Radio Ticino.
Eh sì, è proprio così, questa è Radio Ticino, eh sì, è proprio così, questo è Mashup che vi tiene compagnia e vi parla ora di nuovo di Star Trek in parte.
In parte, sembriamo degli appassionati di Star Trek, ma invece non lo siamo, né te né io. Però queste curiosità, abbiamo parlato della lingua Klingon che ha creato questo linguista apposta per i Klingoniani, si chiamano, insomma, questi extraterrestri che ci sono in Star Trek. E allora è venuta fuori una cosa molto particolare, secondo me, interessante, curiosa, forse anche un po' inquietante. Vabbè, sì. C'è un certo signor Darmond Spear, che è un linguista anche lui, non ha inventato lui Klingon, l'abbiamo detto prima che è stato Mark Okrand, un altro linguista, a inventarlo. Ma negli anni 90 questo signore, questo linguista, ha deciso di fare un po' un esperimento. Lui ha avuto un bambino, allora ha detto: beh, cosa facciamo? Facciamo sì che io gli parlo in Klingon, solo in Klingon.
Ah, come fanno quelli che decidono
i bilingue,
di...
No?
Certo, sì, sì.
Perché lui conosceva bene il Klingon, è un linguista, sì. L'ha studiato, gli piaceva. E allora cosa facevano? Lui parlava questa lingua Klingon col bambino appena nato, sì, sì. La moglie invece gli parlava in inglese, perché comunque vivevano in America, sì, sì, quindi sì. Aveva le due lingue e lui voleva chiedersi, sembra un pazzo innamorato di Star Trek, invece era un linguista che voleva scoprire se un bambino può imparare naturalmente una lingua artificiale se vi è esposto fin dalla nascita.
E beh, pensi di sì, no?
Invece ti sbagli.
Ma cioè, come?
No,
ma
sì, allora è così. Per 3 anni gli ha parlato solo in Klingon e cos'è che praticamente è successo? Che il bambino capiva un po' di Klingon, ma neanche proprio bene, riconosceva alcuni comandi semplici, distingueva le due lingue, capiva che uno era l'inglese e uno era il Klingon, ma non parlava mai in Klingon.
Come
non
io
mai...
col dialetto, cioè i miei genitori mi parlano dialetto sempre e io non sono mai riuscito a parlarlo.
Ecco, e lui rispondeva sempre solo in inglese. E allora questo ha capito che il problema non era la lingua in sé, il Klingon, ma il fatto che i bambini possono imparare qualunque lingua, ma solo se vive quella lingua, vive in una comunità
davvero.
Esatto, se c'è attorno gente che la parla, quindi non imita il bambino una persona sola che gli parla in Klingon, ma lui impara una lingua per entrare in un gruppo, per comunicare, per appartenere, quindi okay. Noi impariamo una lingua se ci serve per questo, e il Klingon non gli serviva perché i Klingoniani non arrivavano giù con l'astronave nel giardino a far festa
con momento,
lui
per il
no,
momento,
magari gli servirà in futuro. E comunque ecco, i bambini scelgono la lingua che li connette con il mondo che hanno attorno.
Beh, bello.
Il dialetto
bello,
non ti connetteva allora.
Parlami
in dialetto.
Sono mia buona.
No,
son
vedi che sei capace. Parliamo in Klingoniano. No, che comunque meglio. Trovo interessante,
sì,
questa,
molto interessante
questa cosa. Poro bambino, però vabbè.
Sarà servito tanto per la sua vita.
Mashup su Radio Ticino.